ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 11 giugno, benvenuti a Earth Intruders, rassegna stampa, con o senza bavaglio. E bentornati amici ascoltatori, la legge bavaglio già fa le prime vittime, tra cui ovviamente noi di Earth Intruders, e le prime pagine che non sono giunte nel sito da cui le traiamo, quindi non le abbiamo oggi. Ma sarà una puntata ugualmente simpatica e divertente, perché è qui con noi Camilla Rizzardi.
La folla in delirio.
Sì, che lei si fa da sola. Ciao Cami, come stai?
Benissimo, oggi splendidamente. Mi sono svegliata con una notizia proprio bella.
Tipo,
approvata la legge sulle intercettazioni. Parlamentari e uomini di governo adesso possono iscriversi a un bel corso di informatica.
Bene, pensavo parlassi del meteo, perché di altre belle notizie oggi non ce ne sono. In studio con noi ci sono anche gli ospiti che interverranno più tardi, sono Mattia e Paride del Pollaio. Se volete salutare la folla a casa, mamma e papà.
Ciao a tutti.
Ciao.
Benissimo. Diamo subito i nostri contatti su cui potete intervenire in diretta, tanto non li leggo perché non ho il tempo, la possibilità di farli, oppure potete scrivere dopo e invece quelli li leggo. Soprattutto se scrivete su Facebook a Radio Bue Padova, su Skype a radio_bue_diretta, su Messenger a radiobue@live.it, o scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. È passata la legge sulle intercettazioni. Yuhu! Tanti auguri a tutti. Passata ieri al Senato con praticamente la maggioranza assoluta, perché il PD ha abbandonato l'appartamento. Sì. L'appartamento libertà.
Hanno buttato fuori
il Parlamento. Dopo la resistenza all'oltranza di quelli dell'IDV, tacciati di essere dei, insomma, i soliti integralisti, fondamentalisti, sempre a chiedere giustizia. E che palla sta giustizia. Finalmente possiamo dire quel cazzo che ci pare.
Hai detto cazzo?
Oh merda, ho detto cazzo. Ed è proprio così, è passata al Senato, siamo in attesa del vaglio della Camera, era blindata nel senso che c'era il voto di fiducia, pare già deciso il 25 di maggio, quindi tutta la bagarre di questi giorni era una benemerita presa per il mulo.
Era uno spettacolo teatrale, fondamentalmente, bisogna apprezzare l'arte.
Direi televisivo. L'articolo di oggi, tra i tanti con e contro, abbiamo scelto da pagina 3 del Fatto Quotidiano, che parla delle maglie della rete. E non sono le t-shirt in vendita a poco prezzo, ma delle possibilità che hanno comunque i giornalisti tramite l'internet, che sfugge ai decani archetipi proto-passatisti del Senato, le possibilità che la rete ci offre comunque di fare informazione. Approvata la legge sulle intercettazioni, l'articolo pagina 3 del Fatto Quotidiano è di Federico Mello. Parlamentari e uomini di governo adesso possono iscriversi a un bel corso di informatica. Sarà in rete che troveranno spazio, notizie e documenti vietati dal bavaglio italiano. Silvio Berlusconi, che voleva una norma ancora più dura, non sa navigare sul web, confessa il fido Mario Valducci, non ha messo in conto che all'epoca della comunicazione digitale è impossibile imprigionare informazioni dentro confini geografici. Ad esempio, come ci può aiutare la rete in questo momento? aprire un sito internet è un'operazione ormai alla portata di tutti. È sufficiente acquistare o affittare spazio su un server e installare un apposito software per la pubblicazione di pagine web. In Italia si può naturalmente scegliere anche un server straniero. Dall'India alla California sono migliaia le aziende con un centinaio di euro all'anno offrono assistenza H24 e spazio illimitato. Vai Cami!
E si possono fare anche siti all'estero, no? Non è sufficiente che il server di un sito sia all'estero per non dover sottostare alla legislazione italiana. Come indicato dalla direttiva europea sul commercio elettronico, fa fede invece la resistenza dell'editore o del singolo a cui è intestato lo spazio sul server e il nome di dominio.
Bene, oppure intercettazioni all'estero. L'editore di un sito di uno stato estero che ha i server ubicati fuori dall'Italia non deve sottostare alla legge sulle intercettazioni. Singoli blogger, testate online e portali web di quotidiani non italiani potranno tranquillamente pubblicare intercettazioni e atti di inchieste italiane.
Ma cosa riportare? Cosa possono riportare le testate italiane di un'intercettazione vietata in Italia e pubblicata da un sito web all'estero? Se per esempio il blocco delle intercettazioni fosse già in vigore, i giornali cosa avrebbero potuto raccontare degli imprenditori della cricca che ridevano la notte del terremoto?
Mamma mia, sono proprio una delle situazioni più brutte mai fatte. Sì. Come collegarsi dall'Italia? Nel mare magno della rete potrebbero proliferare in maniera esponenziale atti e intercettazioni italiane pubblicati all'estero. Per districarsi in questa selva oscura bisogna affidarsi all'attendibilità di testate giornalistiche o blog che potranno linkare pagine web dove sono pubblicati documenti che interessano i propri lettori. E proseguiamo con sempre un commento a questo proposito da Il Giornale. In prima pagina c'è l'editoriale firmato da Alessandro Sallusti che sostanzialmente difende questa nuova legge. E ci interessava, ci incuriosiva e vogliamo riportarlo anche alla vostra attenzione. Primo, non è vero che la magistratura non può più intercettare chi crede. Gli è solo imposto di essere più responsabile nell'impiegare uno strumento investigativo costoso, il cui utilizzo era fuori controllo. Una scorciatoia investigativa che ha mietuto anche tante vittime innocenti.
Oh no.
Camilla, perché nessuno pensa ai bambini? Perché non hanno il telefonino. Secondo, non è vero che i giornali non potranno più dare notizie, questa è una menzogna propagandistica. I giornalisti potranno raccontare tutti i fatti di cui sono a conoscenza, a differenza che non si potranno pubblicare nella versione integrale atti giudiziari, intercettazioni comprese, prima che un giudice abbia deciso che la persona sotto indagine sia un presunto colpevole.
Lo fanno per la carta, sicuramente, si sprecherebbe un sacco di carta così.
È un governo ecologista, amico di Obama. Terzo, la sinistra e Di Pietro sostengono che questa legge è un attentato alla democrazia. Peccato che una legge simile, anzi più restrittiva, venne approvata dalla Camera nel 2007 durante il governo Prodi. I sì furono bla 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 bla, c'è una serie di dati sull'approvazione di questa legge, non dice però nel nome e nell'anno della legge. Quarto, i politici di sinistra si fanno paladini dei giornali, che in caso di violazione saranno costretti a pagare multe fino a 400.000 euro. Giusto, ringraziamo, peccato che quei politici, Di Pietro in testa, sono gli stessi che quotidianamente intimidiscono i giornalisti e gli editori presentando querele e richieste di danni per centinaia di migliaia di euro quando si parla di loro in modo non gradito. E questo però c'ha ragione, Cioè prima dicono no, vogliamo libertà di stampa, poi però quando qualcuno spara da cacca sul proprio nome... Tac, querela, tac.
Vabbè, è uno scambio di opinioni, insomma, in fondo.
Sì, ma perché devono consumare in tribunale? Non possono mandarsi una mail.
È coreografico.
Quinto, forse i giornalisti la smetteranno di essere semplici portavoce delle procure che ci forniscono su un piatto d'argento solo quello che vogliono e quando vogliono, spesso per motivi di opportunità politica. Il vero giornalismo, cane da guardia del potere, è quello che provoca inchieste giudiziarie. Per fotocopiare carte non serve essere iscritti all'ordine. E proseguiamo, vi segnaliamo solo senza soffermarci troppo perché le notizie sono tante e il tempo come sempre poco. L'articolo a pagina 2-3-4, gli stipendi che pagate voi, sempre tratto da Il Giornale, che ha cominciato con questa seconda puntata ad elencarci nomi e cognomi e ruolo e stipendio di tutti i dipendenti pubblici. L'articolo a pagina 4 che avevamo preso era "Ecco gli uomini d'oro con il compenso salvato dalle forbici". Dice che è vero, si taglieranno del 20% gli stipendi bloccati per tutti i dipendenti pubblici, ma ci sarà qualcuno che questo stipendio, strano a dirsi, non lo vedrà tagliato.
Cambia... diversamente stipendiati, detti anche.
Diversamente tagliati. Parla di l'amministratore del delegato delle ferrovie, Mauro Moretti, il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, il direttore generale della RAI, Masi. Non ridere.
No.
L'ex amministratore delegato di CDP Varzani, l'AD del poligrafico Ferranti, si sono meritati poco più di mezzo milione, dice, e l'AD di Consap Ferrara, sarà Giuliano, boh. Secondo l'ultima relazione dei magistrati contabili si attesta poco sopra i 300.000 euro. Poveretto, non tagliateli che poi non ci avrà più da mangiare, non ci avrà più soldi per dar da mangiare ai bambini. E i bambini, perché nessuno pensa ai bambini? E continuiamo questa rassegna stampa parlando di Silvio Berlusconi. Pagina 11 della Repubblica. Berlusconi sgarbo a Zapatero. Il premier spagnolo abbandonato in sala stampa. Oh, visto che con questa legge sul bavaglio non avremo più una rassegna stampa perché non avremo più una stampa, a questo punto tanto vale giocarmi tutte le carte fino all'ultima. I giornalisti sono una brutta bestia per il premier, dice pagina 11 della Repubblica, i quali già in passato sullo scandalo Escort gli hanno dato del filo da torcere. E poveretto. Meglio tenersene alla larga e a costo di incappare in una rottura del protocollo con Zapatero. È successo ieri a Palazzo Chigi, quando Berlusconi ha troncato una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo, lasciandolo da solo a rispondere alle domande dei giornalisti.
Ma magari aveva mangiato una fagiolata la sera prima, non è detto insomma che sia proprio per questo, no?
Ma potrebbe...
Doveva andare in bagno, aveva un'urgenza particolare, insomma.
Poteva
io
dirlo.
Non vedo perché debba essere proprio così.
Poteva dirlo in italiano, in inglese, in spagnolo.
È un po' imbarazzante.
Scusami, tengo la cacamolla, devo andare
a defecare.
Il portavoce Paolo Bonaiuti, che ho bisogno che mi aiuti perché questo è forte, il portavoce Paolo Bonaiuti dice, cosa dice secondo te Paolo Bonaiuti?
Se avessi l'articolo sotto mano devo dire, ma te lo sei preso tu,
è vero?
Dai Ale, dimmi, che cosa dice Bonaiuti?
Prova a ridimensionare l'incidente. Il presidente del consiglio, come atto di cortesia, ha lasciato la sala per dare la possibilità all'ospite di svolgere autonomamente la conferenza stampa sulla sua visita romana. Nessuna rottura di chissà quale protocollo.
Anima buona.
Buonasera, da un anno dirigo il TG1, in Italia il TG con la T maiuscola. Oggi il TG1 ha cambiato sigla, studio, e come avete visto avrà un sito internet che farà arrivare nelle vostre case un fiume di notizie. Un TG1 che si modernizza, ma che al tempo stesso è geloso della sua immagine tradizionale, di testata, trasparente ed imparziale. Un TG che mai come ora si è posto il compito di accorciare la distanza che spesso divide la realtà virtuale raccontata da una parte dei media e quella che vivono tutti i giorni i cittadini.
E sarebbe divertente chiedergli quale sarebbe questa famosa realtà virtuale e la realtà reale. Questo era l'intervento di Augusto Minzolini, andato in onda ieri al TG1 delle 20 in primissima serata. Lui, sapete che da un anno è il direttore del TG1. criticato, amato, odiato. Se ne dicono di cotte e di crude, sempre banane sono, però.
Beh, a me quella pelata fa impazzire, quindi.
È un bell'uomo, eh?
Meraviglioso.
Poi quell'accento un po' così toscano. Va bene. E che si dice di Menzolini? Vabbè, a un anno dalla sua insediamento. Insediazione.
Aspetta che vado a prendere il vocabolario.
Ma che vocabolario? Wikipedia. A un anno del suo insediamento cambia veste grafica del TG1 con dei nuovi nuova sigla e poi in questo editoriale che trovate anche serenamente su YouTube già da oggi parla sostanzialmente di quali sono le sue intenzioni. Questo editoriale ovviamente è stato criticato come tutto quello che fa il povero Augusto Menzolini, non riesce a lavorare serenamente per il bene del paese e per una giusta e corretta informazione. Noi abbiamo scelto l'articolo tratto da pagina 7 del Fatto Quotidiano, e in realtà non è neanche un articolo, è più precisamente l'intervento di mercoledì nell'ultima puntata stagionale di Anno Zero di Marco Travaglio. L'articolo si intitola Minzo e il cotechino record per debellare la crisi. E dice sostanzialmente così, parla un po' del TG1, sapete che noi scegliamo sempre la voce contraria al senso comune, sennò che rassegna stampa sarebbe. Ecco, c'è un modo di dare le brutte notizie. Il 16 settembre di quest'anno il TG1 parla del caro affitti, ma anziché usare quella brutta parola presenta la cosa come una simpatica moda trendy. Arriva in Italia la tendenza a coabitare con amici, colleghi ed estranei. Stare l'uno sull'altro è una figata pazzesca, aiuta a socializzare.
A vedere il TG1 sembra che in Italia non si faccia altro che comprare, spendere, andare in ferie e soprattutto mangiare e bere. È un TG con angolo cottura. Qualche esempio.
Ok, aspetta, comincio io, vuoi?
No.
Oh, è la mia trasmissione.
Sì, vai.
In tavola deve mancare qualcosa per stupire i commensali. Il catering si tiene al passo coi tempi.
Del maiale non si butta via niente, ecco un cotechino da record.
Tutti i segreti del peperoncino.
Scusate, l'abbronzatura artificiale può dare dipendenza.
Aumentano gli appassionati di equitazione.
Gli stivali di gomma, un accessorio sempre più diffuso anche in alta moda.
Allarme obesità a Mosca.
Scoppia la moda degli abiti per cani. Chi può spende cifre notevoli per il cappotto.
Mangiare piccole porzioni per mangiar meno. 6 regole basate sulle dimensioni ridotte delle posate.
Arriva dagli Stati Uniti la nuova tecnica per dimagrire. Congela il grasso che poi si dissolve.
Ecco, se pensate di aver lo stomaco vuoto, non è fame, è dieta, commenta Marco Travaglio quando parla del titolo del servizio La moda del panino invece del pranzo. Oppure, manca lo scuolabus, si chiama pedibus, sistema per accompagnare i bimbi a scuola a piedi.
E se manca l'acqua? Beh, le mitiche fontanelle di Roma. Anche il New York Times le consiglia ai turisti. È facile dissetarsi gratuitamente.
Certo, anche tutti gli abitanti di Roma potrebbero scendere in piazza e lavarsi sulle fontanelle. Crollano i consumi? Ecco che l'editoriale del TG1, un servizio del TG1, intitola Gioielli grandi, colorati e luminosi ma falsi. Le nuove tendenze della bigiotteria vanno incontro alla crisi.
E che fine ha fatto il vecchio salvadanaio? Oggetto dimenticato o c'è chi continua a usarlo? Una tesi di laurea questa potrebbe.
Sì, io concluderei con il miglior titolo del TG1, secondo Marco Travaglio da pagina 7 del Fatto Quotidiano. Dimmi cosa mangi, sono decisamente insoliti gli oggetti recuperati nello stomaco di alcune persone.
E ha detto lo stomaco.
Dello stomaco. Pare che nello stomaco di una lavoratrice di Otelia abbiano addirittura trovato tracce di bistecca.
Non posso crederci.
Maxi truffa in quel di Calabria. Cari studenti universitari che siete ancora qui a penare e a soffrire per quel pezzo di carta. Ma non ne vale la pena, cara Kami. Pagina 20 del giornale ci avverte che a Vibo Valentia, una delle province a rischio di chiusura. Eh sì, vogliono segare via. Chissà se ci riusciranno almeno 4 questa volta. Diventare medico, avvocato, commercialista era diventato facilissimo per gli amici e gli amici degli amici di Mario Festa. Un nome, un programma, direi. Dinamico titolare di un'agenzia di stampa e di servizi culturali a due passi dal Pantheon. No, dal Pantheon.
Non leggerlo in veneto.
La struttura era diventata una sorta di diplomificio internazionale. Il giro di conoscenze cresceva vorticosamente e le richieste arrivavano ormai anche dall'estero. Senza sudare sui libri, bastava parlare con Festa e i suoi collaboratori. Me ne serve una da medico-chirurgo. Sì, è possibile, era la risposta. Ci vogliono 5.000 euro per una laurea italiana, straniera almeno 10.000. Il tariffario andava dai 2.000 ai 10.000 euro. Nella truffa scoperta dai carabinieri nella compagnia di Vibo Valentia, diretti dal capitano Stefano Di Paolo, per stabilire quanto costava diventare dottori bisognava verificare la difficoltà di reperimento e il tipo di abilitazione a cui davano diritto i falsi titoli di molti atenei italiani e stranieri che venivano consegnati a Roma. Oh, Agami, te studi?
Sì.
Sei iscritta?
Sì, sono iscritta.
Bene. Ma quanto è versato di tasse fino ad ora? Facciamoci due conti.
È come
conti,
chiedere
ragazzi.
L'età a una donna, non si fa.
Ma allora facciamoci.
Però ti dirò, è una buona idea per un lavoro futuro, no? Insomma, c'è grossa crisi. Quindi perché non
distribuire?
Sì, esatto. Insomma, è un buon modo per superare la crisi.
Questa era pagina 20 del giornale. No, ma io, scherzi a parte, facevo dei conti. Fra tasse universitarie, vitto, alloggio, eccetera, eccetera. Ma perché spendere tutti questi soldi dilazzanti poi nel tempo? Quanto farà costare una laurea? Veramente sui intorno a, cioè, se uno ci spende bene, sui 10.000 euro. A quel punto te li pago tutti subito, in contanti, e via, conviene. Dammi il suo diploma.
Risparmi tanto tempo, fatiche.
Intanto,
why not?
Tanto penso che presa in un modo o nell'altro, ora come ora, la laurea ci serva solo e unicamente a mo' di tovaglietta per il pranzo, ma con le posate piccole di Minzolini. Questo improvviso cambio di sigla per i nostri ascoltatori che ormai da 2:30 si sfracerano in maroni su questa trasmissione, sempre in diretta con Alessandro Albertoni, Lucia Trenta, Earth Intruders, la rassegna stampa. Oggi in compagnia con noi Camilla Rizzardi. Buongiorno Camilla, bentornata dopo questo stacchetto. Ma no, in realtà dicevo che questa musichina introduce l'ospite del giorno. E abbiamo sempre fatto così. Ospiti di oggi, Mattia Iparide, direttamente dal pollaio. Nel senso che, essendo stati sfrattati, non hanno più un posto dove dormire. Li abbiamo accolti nello studio A di Radio Bue, hanno dormito qui, si sono lavati nel bagno di relazioni pubbliche ed ora sono pronti a intervenire in radio. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Ciao Paride.
Ciao.
Allora, vi abbiamo già introdotto ieri, adesso dovrebbe forse raggiungerci anche la vostra terza compagna, la regina di cuori.
Speriamo che arrivi.
Ok. E con questi due bei fanti parliamo del pollaio. Dopo l'intervento di ieri, incredibilmente ci hanno scritto degli ascoltatori che ci hanno chiesto soprattutto una domanda che tra un po' vi farò. Faccio un breve riassunto. Cos'è il pollaio? Una mitica aula studio che era situata in via Marzolo, era all'interno del complesso universitario di biologia, scienze, chimica, quella roba lì. E sta molto distante da noi, quindi non sono molto ferrato nella geografia universitaria. E aveva la caratteristica di essere autogestita, nel senso che le chiavi, con ovviamente delegazione di responsabilità, eccetera, eccetera, e negli anni non è mai successo nulla di grave, erano consegnate direttamente agli studenti che la tenevano aperta anche a Natale, Pasqua, e studenti che si lamentano che a Capodanno la mattina fosse chiusa, per permetterci di studiare quando e come si vuole. Da qualche mese ovviamente l'aula era bruttina, un po' fatiscente, quindi l'hanno dovuta chiudere anche per, insomma, motivi, immagino, di sicurezza e decoro. Per non dire altro, li hanno trasferiti in aula Paolotti, sempre che è in via Belzoni. Un progetto studiato con proprio chi gestiva il pollaio, se non sbaglio, cioè l'architettura stessa è stata studiata in modo da avere le due sale, il pollaio dove si può studiare in perfetto silenzio e l'acquario invece dove si può anche confrontarsi ad alta voce, che è una cosa che effettivamente nelle nostre biblioteche universitarie manca. Ecco, fatta questa piccola premessa, la domanda di oggi che tutti si chiedono è: che fine ha fatto la gatta? perché dovete sapere che il pollaio ospitava una delle tre gatte di biblioteca che vivono in una biblioteca in tutta Italia. C'era questa miciona stesa sul termosifone che difendeva il suo territorio con unghie e denti.
O sui libri ogni tanto, me la ricordo. Sì. Si stendeva proprio sopra il libro, era bellissimo.
Ma solo quando il giorno prima di un esame, arriva lì, pa! E guai a spostarla. Innanzitutto molti si sono chiesti come sopravvivesse, cosa mangiasse, i cadaveri degli studenti di chimica forse. Ma soprattutto, come si chiamava?
Si chiamava Micia. Con molta fantasia.
Ah. E da quanto tempo abitava il pollaio?
La Micia, da prima che noi qui ci iscrivessimo all'università. L'unico documento che abbiamo è il suo certificato di vaccinazione, che risale al 92.
Cavolo.
Quindi è una gatta molto datata.
18 anni. Cavolo. Camilla, potremmo organizzare un reportage e intervistare Micia? Per adeguarci ai nuovi standard del TG1, che dici?
Non vedo l'ora, sul serio. Poi 18 anni è un'età importante, insomma.
Scherzi
quindi
a parte, sì. E come sopravviveva Micia?
Beh, diciamo che le stesse persone che si prendevano cura del pollaio davano anche da mangiare a questa gatta, anche perché lei lo pretendeva abbastanza sonoramente quando aveva fame.
Ah, e disturbava gli studi. Ecco, quindi hanno spostato in questa operazione un po' tragica di chiusura del vecchio pollaio, hanno spostato una inquilina da ben 18 anni che abitava lì. Che fine ha fatto?
C'è stata una discussione al tempo per capire che cosa doveva riposizionare la Micia, e alla fine è stata adottata da una frequentatrice del pollaio che l'ha portata a casa insieme agli altri suoi animali, con cui ovviamente la gatta non ha socializzato.
Perché non erano studenti.
No, perché era abituata ad essere padrona probabilmente,
esatto,
di un posto. Bene, allora ringraziamo e salutiamo Micia e tutti i suoi fans. Potremmo creare un gruppo su Facebook, che dici?
Oddio.
Fa tanto di moda. Allora, biblioteca dell'acquario e pollaio, perché c'era una sede, cioè dentro l'acquario pollaio, chiamiamolo pollaio, c'era una biblioteca, c'erano volumi su volumi e anche riviste, quotidiani e vi dicendo.
Sì, c'era una biblioteca che era la biblioteca studenti di fisica, che adesso è stata spostata nella nuova sede e che ha costituito e costituisce ancora in realtà una cosa abbastanza particolare, una specie di eccezione, perché una biblioteca studenti è in un'aula studi di Ateneo. Già questa cosa qua c'è stata presentata come una cosa, ma non del tutto, diciamo, entro i canoni della gestione dell'Ateneo.
Cosa vuol dire una biblioteca studenti?
È praticamente tutti i libri per la didattica dei primi anni di fisica, e che poi in realtà sono libri che usano anche matematici e chimici, e trovavano il loro posto in questa sede distaccata rispetto alla biblioteca centrale di fisica, che è appunto in dipartimento, e questo permetteva a noi di poter prestare i libri anche fuori dagli orari che il bibliotecario riusciva a dare a questa biblioteca, che è un'ora al giorno, quindi abbastanza limitati, insomma.
Io che avevo magari bisogno di un libro per ripassare le lezioni eccetera eccetera, senza andare a comprarmelo, senza doverlo affittare e fotocopiare tutto in un'ora di tempo, potevo semplicemente
fotocopiare?
No.
Alessandro, fotocopierai mica i libri tu?
A Camilla, ora che le intercettazioni sono vietate, li dico tutte. Sì, mi fumo i cannoni.
Libri. Beh.
Venitemi a prendere.
È rosso come un peperone.
Adesso.
Fa il figo, ma è rosso come un peperone. In questo
stronzetta. Insomma, invece di fotocopiarli in un'ora, che facevano di bello? Si potevano prestare, utilizzare. Sono sempre tornati indietro.
Sì, ci sono stati solo un paio di casi, ma nei limiti di quello che il nostro bibliotecario ha detto è anche la gestione della biblioteca centrale, in cui
due
sono stati persi.
In 20 anni, sì, però.
Due o tre casi.
Sembra quasi che siano più responsabilizzati i ragazzi quando la colpa ricade su di loro stessi. E va bene, questa era per sapere, quindi la biblioteca ha ritrovato spazio in questa nuova aula.
Sì, per il momento sì, speriamo che, che non ce la caccino fuori, perché si parlava anche, appunto, vista la nuova situazione, di riassorbire la biblioteca all'interno di quella del dipartimento, in maniera tale che il nostro bibliotecario di fiducia sta per andare in pensione, e quindi appunto noi speriamo che qualche altro bibliotecario si prenda la briga di venire a sistemare, a organizzare la biblioteca all'interno dell'aula studio, speriamo che di trovarlo, insomma.
Beh sì, perché scherzi a parte è un'opportunità in più per tutti gli studenti. eventi e cosa è successo in questi mesi, perché ieri abbiamo promesso di parlare, ci hanno chiesto qualcuno che aveva visto svolantinare sul volantino del pollaio, o hanno visitato il sito www.pollaio.org, dove c'è una bella cronistoria sia della situazione del pollaio sia di quello che è stato fatto, queste manifestazioni. Che è successo in questi mesi? Mentre si trattava della nuova situazione?
Beh, dopo il trasferimento, come dicevamo ieri, abbiamo provato a reinstaurare un dialogo con il nuovo responsabile dell'Aula Studio, insomma. E per certi versi non ci siamo riusciti e quindi abbiamo iniziato a fare delle pressioni perché la situazione si sbloccasse, dal momento che a noi non andava bene che le cose fossero finite in questo modo. E la cosa è culminata con una manifestazione davanti al Bo a maggio, giusto? Dove abbiamo costruito l'aula studio fantasma, cioè con dei teli e un po' di ingegno abbiamo fatto, diciamo, un perimetro dentro cui ci siamo messi a studiare in silenzio. La cosa è venuta abbastanza bene, abbastanza scena, e ha avuto anche un certo risalto sui giornali.
Ah, bene, bene, bene. Infatti mi hanno raccontato di questa aula studio fantasma. Che e poi?
Abbiamo, insieme a questa manifestazione, abbiamo scritto una lettera e da lì si è un po' sbloccato il meccanismo. Abbiamo di nuovo un certo dialogo e, come dicevamo ieri, stiamo sperando che si possa arrivare a una riassegnazione dell'aula studio a fisica, con cui riusciamo ad avere un dialogo costruttivo e anche, appunto, ad avere, diciamo, delle libertà in più di quelle che ci sono normalmente concesse agli studenti nelle aule studio d'ateneo.
E perché dite che avete più possibilità e più serenità fisica? Cioè, voi che cosa studiate? Cioè, chi frequenta l'aula del pollaio? Solo fisica?
No,
solo chimica?
No, io sono di lettere, scusa, ero affezionatissima a quella.
No, appunto, assolutamente no. Storicamente l'aula è di fisica, quindi si parla sempre di fisica perché c'è questo legame che non si può trascurare. In realtà l'aula era frequentata ed è tuttora frequentata, il pollaiotti, come simpaticamente l'avevi chiamato, da studenti di tutti i corsi.
Ah, quindi non c'è né un ostruzionismo.
No, anzi.
Ma neanche sociale, tipo guarda quello che fa il Dams, no, che scrive.
No, no.
Deve studiare seriamente, lui può cazzeggiare.
Cosa studi, Alessandro?
Scienze politiche.
Sì.
Diciamo, tra i gestori, soltanto non tutti erano di fisica, c'erano gestori di tutte le che avevano le chiavi, anche di altri corsi, per cui.
Ah, ho capito. No, volevo far notare che neanche scherzando riesco a dire una facoltà seria. Non riesco a dire economia oppure giurisprudenza, comunque. Va bene. E, no, è affascinante il progetto. Noi abbiamo dato un'occhiata a pollaio.org, è davvero molto divertente, è simpatico. Cioè, sì, si sente un certo calore, come un progetto condiviso. E come atmosfera è stata molto piacevole anche per trascorrere le ore infernali degli studi poco prima degli esami. Un aneddoto divertente, qualcosa di esagerato, una figuraccia, qualcuno che è stramazzato al suolo per troppo
caldo
studio,
d'estate.
Per il caldo d'estate.
Mi ricordo d'estate. Ora.
Vai, cominciamo da... mi sono perso. Mirko.
Mattia. Un aneddoto divertente al momento non mi viene in mente. Io ricordo solo delle grandi battaglie per l'aria condizionata che spesso culminavano in ok, sono gestore, decido io. Perché sì, c'era sempre la classica persona che aveva troppo freddo, quella che aveva troppo caldo, e appunto il fatto che potessimo anche scegliere noi questa cosa qui in realtà portava delle piccole battaglie.
C'è l'aria condizionata nel pollaiotti?
C'era un'aria condizionata che funzionava meglio di quella dello studio nuovo.
Va bene, aspettiamo l'inverno per vedere i termi. E invece, Paride, ti viene in mente qualcosa?
Anch'io sicuramente ci sono un sacco di aneddoti del genere. Però, cioè, così su due piedi adesso non me ne vengono in mente. Mi viene in mente qualche schizzo durante, ma sai, chi si deve laureare non capisce più niente, allora sbotta magari o cose del genere.
Qualche sclero, sì, qualche... che urla. Ed è, va bene, un'aula di impegno e di studio, ma c'era anche dell'amore? Qualche intreccio morboso, un po' di gossip all'interno dell'aula studio?
Beh, l'aula era frequentata da persone che si vedevano tutti i giorni, quindi è abbastanza naturale che anche all'interno dell'aula siano nati molti legami.
Ma sì, ma sto cercando di mettervi un po' in difficoltà.
Le domande ci più sei stupide. Riuscito benissimo.
Sai, Cami, quella che dove sei seduta tu la chiamano la sedia che scotta, perché dicono che non sono proprio un buon padrone di casa. Va bene, abbiamo un po' sviscerato questo argomento, noi vi facciamo tanti auguri, speriamo di riuscire a trovare un accordo che accontenti tutti, soprattutto gli studenti che, bene o male, con le proprie tasche l'hanno pagata quell'aula nuova. Che spirito sono. Stavi cantando, Cami?
No.
Ma no, questo è per introdurre l'ultima notizia di chiusura di questa puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Domani, 12 giugno, sabato, alle 12, esattamente in un luogo che non possiamo dimenticarci, se ritrovo il foglio. Tu te lo ricordi, Camilla?
Se me ne avessi parlato prima, sì.
Mamma mia, come sei proprio fuori dal mondo. Il Comitato Provinciale Acqua Bene Comune di Padova, domani 12 giugno alle 12, in coordinamento con le altre realtà nazionali e regionali, lancia una conferenza stampa pubblica di fronte alla fontana di Piazza delle Erbe, nel cuore della città di Padova. Nella conferenza stampa verrà descritto il positivo andamento della raccolta firme e tutte le informazioni a livello provinciale per firmare. Una campagna referendaria che dimostra la forte volontà di difendere l'acqua come un bene comune. Nell'intera provincia di Padova, infatti, ad opera di singoli cittadini, decine di associazioni e comitati, 7 tra partiti e liste civiche che sostengono la campagna, sono state autenticate oltre 13.000 firme in pochissime settimane. A sostegno dei 3 referendum per una gestione comune, partecipata e non lucrativa del servizio idrico. Ok, ora Earth Intruders può concludere qui. Ringraziamo della partecipazione Camilla Rizzardi. Grazie. Ringraziamo i ragazzi del Pollaio, Mattia e Paride.
Ciao.
Ciao a tutti.
Benissimo. E vi diamo appuntamento ovviamente a lunedì 11.30 sempre con Earth Intruders Rassegna Stampa. Vi lasciamo godere il weekend. Ci vediamo domattina alle 12 proprio in Piazza delle Erbe. Ciao a tutti.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.